14 giugno, undicesima domenica del tempo ordinario. Do lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone delle messe che mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone di Canaan e Giuda l'Iscariota, che poi lo tradì. Questi 12 Gesù li inviò dopo averli così istruiti: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E, strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Ecco, dall'ascolto del Vangelo intuiamo che questa domenica è un po' dedicata alla missione. Il Signore Gesù che invia i suoi 12 apostoli. Ne abbiamo ascoltato i nomi, e cominciando da Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Matteo, tutti i nomi, Tommaso, tanto familiari a noi, ma contemporaneamente c'è anche il nome di Giuda Iscariota, che poi lo tradì. Ebbene, in questi giorni, precisamente sabato 13, nel Duomo di Milano, l'arcivescovo Delpini consacra, ordina, ecco, al ministero sacerdotale 12 giovani di questa grande arcidiocesi. E tutto quel rito ha un punto centrale, centralissimo, ed è quando il vescovo pone sul capo di ciascuno dei 12 le sue mani e trasmette con alcune parole semplicissime, ma l'atto è già completo anche nel silenzio. Ossia, il vescovo trasmette al giovane che si offre al ministero sacerdotale quello che lui, il vescovo stesso, a sua volta ha ricevuto. Questa trasmissione, che noi la chiamiamo apostolica, perché ha inizio questo gesto subito dopo che Gesù ha lasciato questa terra ed è iniziata l'evangelizzazione, subito ci si avverte il bisogno di investire altri missionari, perché i 12 apostoli, poi tra l'altro Giuda aveva tradito ed era morto, altri sacerdoti, altri ministri del Vangelo. Uno di loro è il grande Paolo, che non è uno dei 12, è un aggiunto dopo, e a Paolo fu trasmesso appunto il ministero del Vangelo attraverso l'imposizione delle mani. Un gesto, ripeto, molto semplice, ma molto significativo. Ossia, chi trasmette a sua volta ha ricevuto, e semplicemente è come un ruscello che riceve acqua dalla montagna e la trasmette a valle. Così. Ecco allora, è questa missione che poi nel Vangelo di oggi è sottolineato che deve cominciare dalle persone vicine a noi. A queste persone vicine a noi dobbiamo trasmettere il Vangelo che a nostra volta accogliamo. Così come il ruscello trasmette l'acqua che arriverà nella vallata, poi arriverà anche nella pianura, però anzitutto la trasmette grado dopo grado sul pendio della montagna. Un'ansa dopo l'altra e l'acqua scorre. Ecco, allora Gesù dice, cominciate da Israele, siete israeliti, cominciate dalla vostra terra, dalla vostra gente, trasmettete il Vangelo. Poi, continuando la bellissima avventura del Vangelo, è Gesù, al termine della sua presenza sulla terra, dirà adesso andate fino agli estremi del mondo. Però anche il missionario che parte e va in Giappone, prima di tutto sappia che è missionario per le persone che le sono vicine, con cui è cresciuto, con cui è andato a scuola, e poi partirà per un paese lontano. Ma non scavalchiamo mai i vicini per correre presso i lontani, perché potrebbe essere non un invio missionario, potrebbe essere una fuga in un paese esotico, dove a trastullarci sarà l'esotismo e non invece la vera trasmissione della parola di Dio. Così chi è padre e madre cominci a trasmettere il Vangelo ai propri figlioli, ai propri vicini. E Gesù raccomanda che questa trasmissione che viene strada facendo, proprio camminando, porti guarigione. Usa il verbo guarire, poi il verbo risuscitare, poi il verbo sanare la lebbra e poi anche cacciare i demoni. Guarire significa che davanti a me c'è una persona che sta in piedi, è carica di energie, però ha un punto malato nel suo corpo, un qualcosa che lo trattiene, non gli permette l'espressione completa, del suo vigore. Allora guarite le persone che sono bloccate, pur in una situazione di salute, però c'è qualcosa che blocca. Poi raccomanda di risuscitare i morti, e queste sono le persone disperate, scoraggiate, depresse. Poi dopo sanare la lebbra. La lebbra non è come un membro del proprio corpo che è colpito da una infermità mentre tutto il resto del corpo è sano, qui no. È ormai un'epidemia che prende tutto. E proprio guardate, la lebbra che sforma il volto, le mani, tutto, diremmo proprio l'epidermide del corpo umano, la rattrappisce, fa morire la rete nervosa della pelle, per cui l'uomo si sfigura in tutte le sue parti esteriori, mentre dentro non sente dolore. La lebbra è proprio così, ti sfigura completamente, però non è accompagnato da un dolore che, per esempio, soffre chi avesse una disfunzione all'intestino o al fegato. L'epidermide è la pelle, che viene quasi qui trasformata come in polvere, in farina, la pelle che si disfa. Ebbene, quanto lebbra c'è nell'umanità? Quanto? Ossia, quel abbandonarsi ai costumi che sono in voga e non sentiamo un particolare dolore perché tutti fanno così, così anche noi facciamo così, ma perdiamo la bellezza del proprio volto, la bellezza del proprio corpo, la bellezza anche della propria personalità, individualità. Quanta lebbra si vede attorno oggi, queste masse che scorrono amorfe, tutte così, e senza quella magnificenza umana che è invece di chiunque vive dentro di sé qualcosa di sorgivo, di proprio, di vivo. E Gesù dice: andate, sanate la lebbra. E poi cacciate i demoni. I demoni sono quelle fissazioni mentali che mentre ci fanno tanto tribolare, però a quelle ci aggrappiamo, perché siamo in piedi proprio perché aggrappiamo queste fissazioni che abbiamo nella mente, no? Liberare. Come si fa a compiere tutto questo? Ricevendo. Ricevendo come l'usello riceve dalla sorgente che è in alta montagna, riceve l'acqua e la dona, e quell'acqua farà tutte queste opere giunte a valle, giunte in pianura. Non è che dobbiamo pensare che se ora siamo noi, con la nostra capacità, che andiamo a guarire ciò che è malato, che andiamo a risuscitare ciò che è morto, che andiamo a sanare dalla lebbra ciò che è lebbroso, che andiamo a liberare dalle idee fisse e demoniache coloro che ne sono soggette. No, riceviamo dalla sorgente che è a monte e lasciamo scorrere, lasciamo scorrere. C'è una potenza enorme in questo lasciare scorrere, perché tutti questi malanni che abbiamo ora elencato si irrigidiscono proprio perché noi ci irrigidiamo, ne prendiamo una grande paura. E noi irrigiditi irrigidiamo tutto quanto. Se noi davanti alle tante difficoltà, ricordiamoci di Madre Teresa, che stava vicino alle persone abbandonate, forse morenti, no? Con quella sua tenerezza, con quella sua dolcezza. Insomma, accogliamo dalla sorgente che ci fa fluire acqua limpida, dalla roccia della montagna e lasciamola scorrere, lasciamola scorrere. Ecco allora Gesù termina tutte queste raccomandazioni con un'espressione che raccoglie tutto. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E noi subito pensiamo: tu sei sacerdote, hai ricevuto gratuitamente, quindi tu devi dire messa senza dire questa messa costa 50 euro. No, devi dare gratuitamente, senza ricorrere al denaro. Ma è anche qualcosa in più che non condizionare di un profitto l'opera che tu fai. Ossia, devi dare gratuitamente, senza pensare che mentre dai gratuitamente ti accumuli dei meriti per te. Perché allora è evidente che sì, fai scorrere l'acqua, ma continuamente sei lì a calcolare quante gocce d'acqua hai fatto scorrere. Ossia, dai, quel dare gratuitamente tu lo trasformi in un merito per il paradiso. E quindi hai fatto tutto per te stesso. No. Guardate, nella lettura precedente a questo Vangelo, Paolo ai Romani scrive, appunto questo brano è riportato nella messa di domenica prossima: fratelli, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. E noi eravamo ancora peccatori e lui è morto per noi. E allora non trasformare il tuo ministero come guadagno per te, forse anche guadagno per il paradiso. hai ricevuto gratuitamente, da gratuitamente. E sappi che se sei salvo non è perché tu hai calcolato, adesso arrivi con il tuo bigliettone in paradiso e vuoi una poltrona tutta speciale. No, là si rientra dicendo grazie, perché mentre eravamo peccatori, ancora peccatori, è morto per noi e ci ha riconciliati. Ci ha riconciliati, eh? Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Così termina il brano della lettera che domenica ascolteremo, lettera ai Romani di Paolo. Ecco allora, che bello. Gustiamocelo questo Vangelo, gustiamocelo. Siamo tutti missionari. E non trasformiamo l'attività missionaria in una cosa epica, eroica, partendo su navi che attraversano gli oceani, gli aerei attraversano i mari, i cieli. No, cominciamo da chi è vicino a noi. E poi sentiremo che anche i lontani si sono vicini. Ma noi predicheremo ai lontani, essendo loro vicini, quando l'acqua del Rosello, scorrendo, scorrendo, è arrivata là. Buona domenica della missione.